cars we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Ebbene, è stata davvero un lampo la breve ma spettacolare vita di Anya Phillips, la nostra protagonista di oggi, il nostro lampo blu di oggi. Anya Phillips, Anya con la Y, questo se mai vi venisse la curiosità di andarla a cercare, un nome che dice poco, forse non dice addirittura niente ai più perché se n'è piuttosto persa la memoria, eppure è stata una figura assolutamente centrale, carismatica, di quella che era la scena musicale di New York a metà degli anni 70, quindi la New York del punk e della New Wave. Quindi la sua storia in qualche modo è la storia di quel momento, che è stato un momento unico, in qualche modo anche irripetibile. Su di lei c'è per l'appunto molto poco materiale in giro, però la si vede invece moltissimo nelle foto dell'epoca, le foto del CBGB, del Mad Club, di cui è stata una delle fondatrici, le foto appunto delle serate nei locali, nei bar. La si vede molto spesso al fianco di James Chance, il leader dei Contortions, che è stato uno dei protagonisti appunto di quei giorni, di cui è stata la manager oltre che la compagna. Se l'andate a guardare, a googolare, insomma in rete per curiosità, è una bellissima ragazza con questi lineamenti asiatici, perché era appunto di origine cinese, con un'immagine molto forte, quasi sempre in tacchi a spillo, aveva questi occhi cerchiati dal kajal, questa grande massa di capelli neri spesso acconciati appunto in tagli punk molto particolari. Era praticamente impossibile non notarla. Una foto molto famosa è quella che Chris Stein dei Blondie ha messo sulla copertina del suo libro, intitolato libro di foto, intitolato Negative, Me, Blondie and the Advent of Punk. E c'è in copertina proprio Debbie Harry, la cantante dei Blondie, e accanto a lei c'è questa fanciulla appunto panchettona, asiatica, con gli occhi truccati pesantemente, con questi guanti neri, questa la minigonna, e una t-shirt con la parola rock ricamata con delle ossa di pollo, una t-shirt famosissima perché era stata fatta da Vivian Westwood e Malcolm McLaren per la collezione Seditionary, tra le molte cose, che è stata una formidabile stylist di moda per sé, per gli amici, per i musicisti, come appunto Blondie. C'è un'altra foto dove la si vede, si vedono sempre loro due, e lei appunto in ghepiera, questa gonna di raso scuro, i braccialetti borchiati, e ha anche una bella frusta in mano che fa molto dominatrice sadomaso, cosa che peraltro lei si è divertita a fare a un certo punto della sua vita. In poche parole, Anya Phillips è quella che oggi potremmo definire una hit girl, anche se a lei credo il termine hit girl l'avrebbe fatta vomitare, per usare un termine appunto molto punk, perché non era una che amava seguire le regole o essere alla moda o essere prevedibile. Cominciamo questa storia però dall'inizio, cioè da quell'anno, dall'estate in cui lei prende un aereo da Taiwan e sbarca a New York. È il 1974.
Thank you.
E questi erano i Blondie con Rip Her to Shreds, testo peraltro che vi invito ad andare a cercare, bellissimo, dove appunto Debbie Harry si riferisce ad una ragazza, una rivale, guardate l'arriva, chissà chi si crede, prendo il mio coltello e la faccio a pezzi, dice cose di questo tipo, cose che avrebbe potuto dire anche Anya che nel 74, quando appunto da Taiwan, da dove lei è cresciuta, arriva a New York, quando arriva a solo 19 anni, a 19 anni è nata nel 55, però è nata da una madre cinese fuggita da Pechino, che poi si era risposata con un addetto militare dell'ambasciata americana appunto a Taipei, Wade Phillips, da cui appunto il nome di Anya Phillips. Quando sbarca a New York, lei ha le idee molto molto chiare, si era diplomata alla Taipei American School, quindi maneggiava molto bene l'inglese. A scuola la sua migliore amica era una ragazza chiamata Silvia Morales. Silvia, che allora non sapeva ancora che avrebbe sposato Lou Reed e sarebbe diventata poi Silvia Reed. In realtà, tra le due, quella che sognava di sposare una rockstar era Anya, e lo racconta proprio Silvia Reed in un libro famosissimo, un libro culto del punk, che è Please Kill Me di Legs McNeil, la cosiddetta storia orale non censurata del punk. E Silvia, in un passaggio del libro, racconta appunto che Anya aveva queste fantasie che lei definisce un po' la Cosmo Girl, le ragazze che leggevano Cosmopolitan, e diceva: sì, io sposerò una rockstar e avremo amici famosi che faranno dischi, e io disegnerò le copertine dei loro album e andremo in tour e io progetterò i loro spettacoli. Insomma, questo era il suo piano. Al liceo, ricorda sempre Silvia Reed, eravamo considerate due strane, un po' perché Anya era molto interessata alla moda, io invece ero il genere topo da biblioteca, la nerd, l'intellettuale della coppia, la gente non sapeva bene dove metterci, dove collocarci, eravamo strane ed eravamo inseparabili. E infatti, quando Anya poi va a New York, e ci va perché ha vinto una borsa di studio per studiare moda alla Parsons School, una scuola prestigiosa, dopo pochi mesi la raggiunge anche Silvia. Ma la New York che le due si trovano di fronte nel 1974 è decisamente diversa da quello che avevano immaginato. Queste erano le Bush Titras, band appunto della New York di quegli anni, di fine anni 70, con Too Many Creeps, troppa gente strana, troppi tizi inquietanti nelle strade, che era un po' quello che appunto succedeva a New York in quel momento, la città che si svela agli occhi delle due ragazze. È in realtà una città sull'orlo della bancarotta. Nel 74 New York se la passava malissimo, le casse del comune erano completamente vuote, la criminalità imperversava, non c'erano soldi per fare anche lavori più banali di riparazione nelle strade. All'aeroporto, quando si arrivava all'aeroporto a New York, veniva distribuito un celebre pamphlet che poi si trova facilmente anche in rete, che era intitolato Fear City, guida alla sopravvivenza, dove veniva sconsigliato appunto ai visitatori e ai turisti di uscire dagli alberghi dopo le 5 o le 6 del pomeriggio. Era la New York, per capirci, delle gang, quella che per esempio Walter Hill racconta nei Guerrieri della Notte, no? Nell'epica traversata notturna di questa gang che deve tornare nel suo quartiere, ma anche la New York per esempio di Taxi Driver, di Martin Scorsese, no? Quella, la città che Robert De Niro, tassista di notte, descrive quando attraversa appunto Manhattan, e la descrive come una giungla dove di notte tutti gli animali vengono fuori e sono prostitute, spacciatori, papponi, junkies, ladruncoli. Era una città su cui aveva colpito molto duro la crisi economica, la crisi per esempio dell'industria manufatturiera, che aveva fatto chiudere decine di aziende, per cui c'erano decine e centinaia di magazzini che rimanevano vuoti, negozi che chiudevano e restavano vuoti. E questo produsse in quegli anni per esempio la nascita di quelli che oggi noi conosciamo come i loft, cioè il fatto che appunto, essendo rimanendo vuoti, questi posti venivano poi affittati da giovani, da artisti, da gente che poi li utilizzava anche per abitarci, aveva a disposizione questi spazi enormi per pochissimi soldi. Infatti c'è una designer, Anna Sui, famosa nella moda, che si è più volte ispirata a Anya Phillips, che aveva raccontato tempo fa che appunto la recessione è quello che paradossalmente aveva permesso all'underground newyorkese di esistere. Perché? Perché c'erano posti economici in cui vivere. Potevi affittare un loft immenso a $200 al mese, dividerlo in quattro che ci vivevano dentro e magari ci facevano anche il loro studio di artista, oppure ci facevano le prove della band, e poi potevi uscire tutte le sere, andare in giro tutta la notte, divertirti, magari avere un lavoro di giorno e comunque avere con che, di che pagare l'affitto, cosa che oggi è assolutamente impensabile. E una situazione così, diceva Anna Sui, non si ripeterà mai più. In effetti non si è ripetuta mai più. Oggi New York è molto diversa da quella appunto che è quella che viene fuori dalle cronache di quegli anni. È una città insomma dove bisogna essere molto ricchi per poter vivere, nel modo in cui invece loro vivevano allora. In mezzo al degrado c'era questo mondo di giovani studenti d'arte, designer, musicisti, aspiranti registi, che potevano appunto vivere con poco e che hanno messo in moto un'energia incredibile e formato gruppi, collaborazioni, hanno inventato situazioni nuove, si sono concentrati locali che poi sono diventati leggendari come CBGB. È la città sostanzialmente dove, oltre al punk, nasceva in quegli anni anche l'hip hop. E Anya e Silvia, che si ritrovano da Taiwan in questo mondo, vengono affascinate e travolte, passano tutte le loro serate praticamente in posti come il CBGB. Peraltro anche l'iscrizione alla Parsons School di moda dura 3 giorni. Anya viene buttata fuori dalla scuola dopo 3 giorni perché è indisciplinata. Ma lei non importa, lei era convinta di poter avere successo anche senza un addestramento formale. In questo in lei c'era proprio lo spirito, c'era già lo spirito del punk, no? Del do it yourself. Vuoi fare una cosa? La puoi fare, non ti servono necessariamente grandi mezzi. Infatti lei poi comincia a realizzare da sé gioielli, gli abiti, e scopre, come dicevamo prima, anche di avere un talento come dominatrice, per cui comincia anche a fare alcuni un po' di soldi entrando in un giro di uomini che, come racconta Silvia, andavano a casa loro e pagavano per fare le pulizie. Shiny, shiny, shiny boots of leather with flash girl child in the dark comes in bells, your servant don't forsake him. Strike.
religious and cure his heart.
E questa era Venus in Furs dei Velvet Underground, canzone che effettivamente potrebbe essere stata scritta per una come Anya, che appunto amava insomma fare la dominatrice con questi uomini che pulivano i pavimenti mentre lei li dominava con appunto gli stivali di pelle, i collan strappati ad arte e questi abiti microbici sotto le grandi pellicce molto glamour da diva anni 40 che lei amava mettere. Amava moltissimo mescolare l'elegante e il trasgressivo, aveva questi abiti che cuciva da sé, originali anche se non perfetti, perché in effetti poi lei non aveva studiato moda, non conosceva, come dire, gli elementi tecnici fondamentali della moda, ma se ne fregava. In questo era esattamente come i gruppi musicali punk, che se ne fregavano della perfezione tecnica, che abbracciavano quell'idea di rozzezza voluta, in qualche modo cercata, perché metteva, come dire, al primo posto il fatto di potersi comunque divertire, avere qualcosa da dire, essere in qualche modo originale. In questo Anya, appunto, Anya Phillips incarnava lo spirito di quella scena della downtown newyorkese che, come abbiamo detto, ruotava intorno a locali come il CBGB, dove hanno suonato tutti i gruppi famosi di quel periodo, i Ramones, i Television, Blondie per l'appunto, i Talking Heads, Patti Smith. C'è una foto del 75 dove si vede proprio lei davanti al locale insieme a Tommy Ramone, Johnny Ramone, c'è anche Joy Ramone e ci sono David Byrne e Chris Franz dei Talking Heads.
Come on.
Tania ha fatto mille cose. Secondo le sue biografie ufficiali è stata stilista, artista, dominatrice, spogliarellista, attrice, manager musicale, fotografa e giornalista per il New York Rocker, per il Punk Magazine, occasionalmente anche spacciatrice, perché quello era un mondo dove di droga ne girava molta e ci si arrangiava. Era però sostanzialmente una che socializzava con tutti i personaggi più creativi che poteva incontrare, una che ha compresso molte vite in un'esistenza piuttosto breve. È stata anche attrice in alcune produzioni underground. Un film dove la si può vedere è The Foreigner, che è un film del 1978 di Amos Poe. Amos Poe è stato un regista appunto molto legato alla scena musicale di quegli anni, che ha raccontato in un documentario, anche questo molto famoso, intitolato Blank Generation. È un documentario tutto girato in una forma asincrona, cioè non c'è sincronizzazione tra le immagini e il parlato, ed è da lì peraltro che Enrico Ghezzi prese l'ispirazione per il modo con cui anche lui poi ha girato fuori le sue trasmissioni di Fuori Orario. Blank Generation prendeva il titolo da una canzone, la più famosa delle canzoni di Richard Hell, e Anya, fra le molte cose, è stata anche la presidente del Richard Hell Fan Club. Di Richard Hell lei si era anche innamorata di brutto. Lui è stato un magnifico personaggio di quegli anni, era nei television, poi ha fondato i Voidoids, insomma è stato, come dire, una figura centrale. È l'uomo a cui dobbiamo praticamente anche la nascita delle t-shirt strappate tenute su con le spille da baglia, poi riprese, imitate anche da Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. Lei gli andava dietro, ma più lui la ignorava più lei ne era ossessionata. Una storia insomma destinata a fallire, il tutto poi condito dall'eroina che entrambi spesso usavano insieme. Ci fu anche un tentativo di suicidio di Anya che si tagliò i polsi, ma diciamo senza troppa convinzione. Quindi uno stile di vita autodistruttivo che sempre Sylvia Reed, la sua allora amica del cuore, ricorda, perché era lei poi che la doveva ogni volta portare in ospedale, vuoi per una lavanda gastrica o cose simili. Ma quello stile di vita autodistruttivo raccontava Silvia sempre appunto nelle pagine di Please Kill Me, era considerato sexy, l'autolesionismo era parte del nostro stile di vita, diceva. E Anya voleva che la gente in qualche modo la conoscesse, la riconoscesse, per questo si vestiva in modo pazzesco, andava dai ragazzi e diceva: cosa pensi di me? Io ho provato, dice Silvia, a emularla, ma non sono mai stata alla sua altezza.
Like to go with me and see a movie. First you say no, you've got some plans for the night, and then you stop and say, all right. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. You, it's for sure your little eye will be a-winking. I get confused 'cause I don't know where I stand, and then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you.
Abbiamo ascoltato Spooky di Lydia Lunch dall'album Queen of Siam. Anya Phillips ha lavorato per un certo periodo come manager di Lydia Lunch, altro personaggio gigantesco di quegli anni, di quella scena. Il rapporto tra le due non è durato molto, è stato piuttosto burrascoso, forse erano due personalità troppo simili per poter funzionare. Le si può vedere tutte e due in un documentario molto interessante girato da Vivien Dick nel 1978, si chiama Guerrilla Talks ed è tutto fatto in Super 8 su quelle che erano le donne protagoniste della No Wave. Si vede Lydia Lunch appunto imbronciata sulle scale antincendio di un caseggiato fatiscente di New York, e poi anche Anya col rossetto spalmato su uno zigomo come se qualcuno le avesse fatto uno sfregio col coltello. Era una donna affascinante, ricorda Debbie Harry dei Blondie, è stata amica di Anya fino alla fine, e Anya è stata una sua stylist, ne ha spesso curato il look, le ha dato quel taglio un po' punk, sexy, retro e al tempo stesso un po' futuristico, all'avanguardia. C'è un ricordo molto bello di Debbie Harry a questo proposito, sempre nelle pagine di Please Kill Me, quando racconta appunto come ha conosciuto Anya. e dice: ho fatto amicizia con Anne appena è comparsa a New York. Perché? Perché non c'erano molte ragazze in quel giro, in quella scena. Era una scena soprattutto maschile e lei cattivissima nota. La maggior parte delle ragazze in realtà neanche sapevano di essere delle ragazze, delle donne. Lei sì. Anne era fantastica, era sarcastica, aveva un grande senso dell'umorismo, era bella e aveva uno stile incredibile. Si vestiva spesso come like a whore, come una puttana. Voglio dire, dice Debbie Harry, che per carità tutte ci vestivamo un po' così, con i tacchi a spillo, ma Anya aveva qualcosa di più, aveva una sorta di visione d'insieme ed una prospettiva più organizzata della sua idea di stile. Era una grande donna d'affari ed era una potente fonte di energia che ora manca a questa scena. Allora, il lavoro di Anya Phillips su Debbie Harry si può vedere in almeno due occasioni. Una, per esempio, è il video, se avete voglia di cercarlo, di The Hardest Part. L'altro invece è la copertina di Plastic Letters, che è il secondo album dei Blondie, uscito nel 77. In copertina si vede appunto Debbie con questo abitino rosa shocking, molto sexy, fatto tutto di queste strisce di spandex cucito insieme, che è diventato un po' uno dei suoi abiti più celebri, insomma. E infatti è anche lo stesso abito che la Mattel ha messo indosso alla Barbie di Debbie Harry, perché esiste una Barbie di Debbie Harry che è stata lanciata qualche anno dopo e che Anya però non ha mai visto, perché a quel punto purtroppo era già morta. Questi erano appunto i Blondie con I'm on E da Plastic Letters, dall'album appunto del mitico abitino rosa in spandex tutto un po' strappato. Anya aveva fatto per sé la stessa versione in blu elettrico ed è diventato un po' il suo abito, la sua mise più famosa, più, per usare un termine abusato, più iconica in qualche modo. Era super seduttiva, non solo appunto con quell'abito lì, ed era anche una cui piaceva moltissimo provocare, sedurre ma anche provocare. Per esempio, una cosa che era famosa era il fatto che lei teneva in bella vista in bagno il suo diario personale, perché la divertiva l'idea che la gente che andava magari alle feste, alle cene a casa sua, poi se andava in bagno, vedeva il diario, leggeva, e nel diario c'erano appuntate tutte le sue storie di sesso, tutte le sue conquiste, tutti i suoi amanti con nome e cognome, con i dettagli delle storie. Conquistava molto, ma non non era riuscita a conquistare Lou Reed. Lou Reed lo avevano visto, incontrato per caso una sera in un bar sull'ottava strada, lei e Silvia per l'appunto, e Silvia racconterà anni dopo che quando l'avevano visto Ania ha detto: è lui, vado lì, lo voglio avvicinare, lo voglio conoscere. Poi però insomma l'hanno avvicinato, però Lou Reed in quel momento più che Ania, più che da Ania, era stato attratto da Silvia e quindi poi è rimasto a parlare tutta la notte con Silvia con grande scorno di Ania Phillips. Risultato, Lou Reed e Silvia Morales iniziarono quella sera una relazione che poi è arrivata, sfociata nel matrimonio nel 1980. In un certo senso Silvia aveva scippato ad Ania il suo grande sogno di diventare appunto la moglie di una rockstar. E così si è arrabbiata, raccontò poi appunto tempo dopo Silvia, si è arrabbiata quando è iniziato a uscire con Lou, quella cosa non l'ha mai superata e su quella cosa è finita in qualche modo la nostra amicizia. Questa era Size dei DNA, è il brano che chiude l'album No New York, disco storico, disco con cui Brian Eno, attraverso quattro gruppi, i DNA, appunto i Mars, i Teenage Jesus e James Chance and Contortions, fotografava in qualche modo quella scena, la scena new wave newyorkese che rifiutava in qualche modo le convenzioni, traduceva musicalmente uno spirito appunto di rifiuto in questa sorta di nevrotismo musicale, sonoro, affilato come un rasoio. James Chance and Contortions è il gruppo che apre questa compilation. Ania Nera, per l'appunto, come diciamo prima, diventata la manager. Lei e James Chance si erano ovviamente conosciuti nel giro, nelle serate, lui l'aveva notata, ne era affascinato, voleva iniziare una storia, ma lei poi era partita per la Germania ed era ritornata facendo discorsi che potrebbero sembrare oggi a noi un po', come dire, sopra le righe, perché in Germania aveva scoperto l'esistenza del gruppo Bader Meinhof e a James Chance diceva: guarda, secondo me, da quello che ho capito del mondo in questo momento, o facciamo i terroristi o facciamo un sacco di soldi. Avevano deciso per la seconda e avevano provato appunto a sfondare con la band. Lei nel frattempo aveva creato anche un sobrand che non a caso aveva chiamato ESO Terrorist Productions. Come direttore creativo e manager dei Contortions, il suo ruolo è stato molto più importante di quanto poi non sia risultato. Cioè, storicamente tutti attribuiscono a James Chance anche molto di quello che ha a che fare con l'immagine e lo stile del gruppo, quando in realtà poi c'è lei dietro a moltissime cose, c'è lei dietro agli abiti, a questi abiti un po' vintage, stretti, di raso piuttosto che di pelle lucida, c'è lei dietro al taglio dei capelli di James Chance con quel ciuffo alla Pompadour, questo look appunto che mescola l'ispirazione retro con il punk. Perché? Perché in qualche modo vuole essere il riflesso in termini stilistici di quello che era il suono della band. E lei a costruire la copertina famosissima del disco di debutto dei Contortions, Bye, dove c'è questa modella che indossa un costume che, se andate a mettere insieme quella copertina con quella che abbiamo detto prima di Blondie, vedrete che praticamente si tratta dello stesso abito, però qui in versione costume, ma sempre appunto con queste strisce di stoffa che paiono strappate. E anche nell'album del 79, l'album successivo Off-White, quello di James White, quello firmato da James White and the Blacks, anche lì c'è la sua mano, è sua la copertina, sono sue le foto, ma c'è anche la sua voce, perché nel pezzo Tropical Heatwave c'è lei a fare il canto suo, cioè compare a un certo punto nel pezzo come Ginger Lee.
Temperature's rising, it isn't surprising, I certainly can. I started this heat wave, and in such a way that the customers say that I certainly can.
Tropical Heatwave, peraltro, è una canzone resa popolare da Marilyn Monroe. Secondo James Chance, Anya, che come sentite, come Ginger Lee, aveva comunque anche una voce molto bella, molto sensuale, Anya aveva in programma di registrare un album tutto suo, un album di disco funk fantascientifico, con una storia ispirata alla distruzione della Terra. Usando appunto il suo pseudonimo di Ginger Lee, aveva in mente questo concept album fantascientifico e musicalmente disco funk, ed era tutto pronto, c'erano anche i titoli delle canzoni, e il progetto purtroppo non è poi mai andato in porto, perché lei nel frattempo ha scoperto di avere un tumore. Scomparirà nel 1981 e James Chance le dedicherà successivamente il suo album Sex Maniac del 1982.
Temperature got to be rising now. A set of power is a force to vow that makes it happen. Maybe you just don't know how. Baby, just get closer to my body now. You just got to, you got to move me. Or do you don't know how? Keep on, but the force don't stop.
Don't stop doing it now.
Keep on, but the force don't stop.
Don't stop doing it now.
Keep on, but the force don't stop.
Don't stop doing it now.
Keep on, but the force don't stop.
quello che forse però ha più definito e sicuramente ha cementato il posto di Anya Phillips al centro della scena musicale newyorkese di fine anni 70 è stata però, ancora più di tutto quello che abbiamo raccontato finora, la nascita, la creazione del Mud Club, un locale che ha aperto nel 1978 su White Street, al numero 77 di White Street, e che in qualche modo possiamo descrivere come una sintesi tra la decadenza di un locale come il CBGB e il fascino di un cabaret berlinese degli anni 30. Altri hanno descritto il Mud Club in maniera molto sintetica, molto forte, come una reazione allergica alla spettacolarità dello Studio 54. Ora, tutto nasce in maniera estremamente divertente perché sostanzialmente Anya doveva interpretare il ruolo di Priscilla Presley in un film indipendente che poi credo non sia neanche andato in porto. Comunque, durante la produzione, lei e il suo amico curatore d'arte Diego Cortez avvicinano quello che era il direttore della fotografia del film, Steve Maas, che sarebbe poi stato anche il finanziatore di questo progetto, e gli dicono: guarda, noi abbiamo quest'idea per un nightclub downtown che deve avere determinate caratteristiche. Lei avrebbe voluto chiamarlo Molotov Cocktail Lounge, che effettivamente sarebbe stato un nome appropriato per il carattere, diciamo, incendiario di quella scena, del modo in cui la scena poi mescolava insieme questa miscela incendiaria, appunto, di musica, di arte, di moda. Poi però ha vinto Mud con due D. Il club era un posto veramente singolare, non c'è più, ma finché c'è stato era veramente speciale, era tutto dipinto di nero, c'erano dei dettagli notevoli, c'era questa gabbia a misura d'uomo, c'erano delle vasche da bagno che erano sempre piene di birra. I bagni erano neutri rispetto al genere, parliamo del 1978, c'erano già i bagni neutri. È stato il primo locale downtown ad aprire veramente le porte a quello che era il linguaggio in quel momento nascente dei graffiti, del rap e dei graffiti. Per esempio ci circolava abitualmente un artista come Keith Haring, che peraltro curava una specie di galleria in continua evoluzione. C'era Jean-Michel Basquiat, giovanissimo, che ci andava con un'ancora più giovane Madonna e che ogni tanto saliva anche sul palco come trombettista freestyle con la sua band, che erano i Grey, che poi era una band formata sostanzialmente da altri che frequentavano il locale. E il locale, il Mud Club, era una vera calamita per quelli che possiamo definire degli spiriti liberi. C'era Allen Ginsberg che leggeva le sue poesie, per esempio. Era, come dire, una situazione in cui il clubbing si trasformava in gesto artistico, l'arte diventava clubbing. Ci sono andati tutti a suonare i Talking Heads, che peraltro nominano il locale in una loro canzone, Life During Wartime. Ci è andato Johnny Thunders, Blondie e i Cramps, che ora ascoltiamo.
Favorite of mine.
Anya era il direttore creativo del Mud Club, organizzava molti eventi a tema, era anche una potente testimonial per un locale che, a differenza degli altri, per scelta non aveva pubblicità, non faceva merchandising. L'abbiamo già detto, il Mud era appunto l'anti-Studio 54, qui non c'erano le VIP room. La regola d'oro dei cosiddetti Mudities era fare di te stesso una forma d'arte. L'aveva raccontato molto bene Tim Blank in un articolo su New York Times a proposito del Mad Club, quando aveva detto: sulla pista da ballo del Mad avresti potuto fare il casting di una dozzina di remake di Breathless di Godard. Questo per capire il tipo di personaggi che ci giravano e anche appunto che cos'era questo locale, che non era semplicemente un posto dove andare per ballare o sentire musica, ma era proprio un avamposto, l'ultimo grande avamposto di una certa idea di libertà, di sovversione, di opportunità, prima che arrivassero gli anni Ottanta a spazzare via il tutto. Il Mad Club chiude nell'83. Anya Phillips stessamente non vedrà quel giorno perché è già morta, è scomparsa il 19 giugno del 1981, uccisa da un tumore rapidissimo. Rolling Stone le dedicò un piccolo necrologio. Noi vi vogliamo salutare dedicandovi invece i suoi 7 suggerimenti per combattere la noia, che vanno dal numero 7, che è picchia qualcuno che è sempre odiato, molto stile Anya; il numero 6 è portati a casa quello che ti piace anche se non suoni in una band; poi ci sono vai a Londra, ascolta la trash disco nei jukebox, leggiti Tuesday Night, guarda i film di Fassbinder e Herzog, e al primo posto c'è ascolta Blank Generation, che abbiamo ascoltato prima, Complete Control dei Clash e qualsiasi cosa dei Dead Boys. E con i Dead Boys io vi saluto, vi auguro buona giornata e a presto con una nuova puntata di Lampi Blu. Grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Io sono Alba Solaro e vi saluto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare. Ain't no loser.